Grazie, Vescovo, metteremo anche nel corso di questo incontro su alcune delle cose che ha detto. Sora Annalita ha letto appunto i consigli dei piccoli gruppi sinodali, soprattutto quei piccoli gruppi che siamo riusciti a identificare come formati dai consigli pastorali.
Nella cartellina avete due fogli, due prospetti, che riguardano la situazione dei consigli pastorali e quella dei piccoli gruppi sinodali. Sembrano solo numeri, in realtà dietro c'è un grande lavoro, meticoloso, preciso, paziente, sia della segreteria del sinodo, sia per quanto riguarda i consigli pastorali, della segreteria pastorale, quindi Marco, Moro, particolare. Quindi questo li potete, possiamo osservare, guardare, leggere. Quello che vi andrò dicendo non c'è nella cartellina, però magari potrà essere disponibile anche nei giorni a venire, penso sul sito. Ecco, allora due sono i soggetti posti all'attenzione, quello che vi dirò in questi minuti. Deve essere contenuto l'intervento come quello che farà poi Angela, perché ci sembra importante che l'Assemblea, che possiamo avere poi del tempo da riflettere qui in sala e dare da parte di tutti un contributo. Allora, diciamo, due sono i soggetti posti all'attenzione: i piccoli gruppi sinodali, nel significato che si stanno avendo nell'evento complessivo del sinodo, e il Vescovo ce lo ha ricordato, e i consigli pastorali a diversi livelli, con il loro impegno nella fatica, anche l'incompito fosse di pastorale, di cui non si è ancora proprio ben consapevoli e protagonisti nella vita della comunità. Rispetto ai circa 530, comunque oltre 500 piccoli gruppi sinodali, quelli che si sono costituiti come consigli pastorali, parrocchiali, comunità pastorale, sono 14. Quindi il mio lavoro è stato relativamente leggero rispetto a chi ha letto tutto. A questi poi se ne aggiungono 13, in cui si fa esplicita menzione di membri dei consigli pastorali uniti ad altre persone appartenenti a gruppi, ministerialità o rappresentanti di zone, dipende da come è costituito il consiglio pastorale. I contributi perciò sono diversificati e non necessariamente attinenti al ruolo e all'identità dei consigli pastorali. Sono distribuiti sull'intero arco delle questioni. Ricordate che le questioni pastorali affidate ai piccoli gruppi sinodali erano 15. Quindi i consigli pastorali di cui sono arrivati i contributi riguardavano un po' tutte queste questioni, con una piccola concentrazione sulla questione 13, che è la corresponsabilità, e 14, che era sulle unità pastorali al servizio delle comunità. Ecco, è un po' interessante rilevare la diversità dei termini usati nei contributi. Oltre ai consigli pastorali parrocchiali, unità pastorali, che è il linguaggio più scontato, diciamo, si parla in qualche caso di consiglio di comunità, di coordinamento pastorale, di piccolo gruppo ministeriale. E anche nei dati relativi ai consigli pastorali, se non ho fatto male il conteggio, mi sembra che 22 sono i consigli pastorali di unità pastorale, 41 quelli dei consigli pastorali parrocchiali. Poi ci sono altre denominazioni. Per esempio si dice consiglio interparrocchiale, sono 5, assemblee di operatori pastorali, 7 gruppi di collaboratori, 3 gruppi di coordinamento, in 7 parrocchie ci sono le equipe pastorali settoriali. Capite che anche questo linguaggio è interessante da sottolineare, perché ci fa capire anche come nelle nostre comunità c'è una creatività, una rilettura anche di questi strumenti di comunione che sono i consigli pastorali. Piccoli gruppi sinodali e consigli pastorali hanno qualcosa in comune. Ho cito solo due cose. Entrambi sono espressioni di una chiesa di comunità e persone che si lasciano interpellare in un contesto di discernimento e di servizio. Entrambi dicono la necessità e l'urgenza di formarsi ad uno stile sinodale che diventi proprio delle nostre comunità e della diocesi in tutte le sue espressioni. Quindi il sinodo non è un evento, certo è anche un evento che inizia e si conclude, ma il modo di essere chiesa sinodale continua, e con i piccoli gruppi sinodali, con una possibile continuità che potranno avere e i consigli pastorali, sono al servizio di questa sinodalità. Ecco, la prima cosa che vorrei dire è leggendo questi contributi, un'immagine che mi è venuta per descriverli in maniera sintetica è stata quella della rielaborazione. Qualcosa che si sta facendo, che si sta muovendo nelle nostre comunità, di cui non si conosce bene l'esito futuro, ma c'è l'attesa per un cammino di Chiesa che riparta da nuovi punti, condivisi e coraggiosi. Si ha proprio l'impressione che le comunità e le persone che sono le comunità stanno rielaborando la propria esperienza di fede, di comunità, di servizio. Qualcuno parla di un progetto nuovo di vita pastorale da elaborare. Ecco, rielaborare non vuol dire cominciare dal nulla, non vuol dire azzerare, resettare un meccanismo. Perché ricominci a funzionare un po' meglio di prima, cancellando magari i errori e rafforzando potenzialità. Rielaborare vuol dire riprendere alcuni elementi essenziali, irrinunciabili, magari dimenticati, che appartengono alla nostra vita di fede, di comunità, di Chiesa, e altri che vengono avanti, con cui ci si imbatte nell'esperienza e che il contesto stesso ci consegna. Un esempio per tutti, il sistema comunicativo digitale, qualcosa con cui dobbiamo confrontarci. È un po' quello che succede nella vita personale, a volte dobbiamo rimettere insieme quello che ci appartiene da sempre e quello che la storia anche poi ci fa vivere in modo nuovo. Dobbiamo cercare nuove sintesi, nuove letture di noi stessi, che però ci spingono in avanti. Ecco, il Sinodo sta permettendo questa rielaborazione. Sta dando voce a ciò che è latente, perché va a sollecitare le persone, le sollecita insieme. E questo provoca un parlare, un condividere, un confronto, un linguaggio. È interessantissimo leggere i contributi dei piccoli gruppi. Un linguaggio che è lo sforzo di descrivere, di interpretare situazioni, pensieri, delusioni, prospettive. Ed è grande il guadagno che questo comporta, un guadagno di vita ecclesiale reale di tutti, perché tutti siamo Chiesa. Questa era la mia lettura. Quello che dirò adesso è quello detto proprio da voi, dalle persone che lo hanno scritto, solo ecco, ricostruito secondo una lettura, una griglia che mi è sembrato di poter vedere leggendo e rileggendo questi contributi. Innanzitutto, sono quattro le voci: comunità, fede, carismi, corresponsabilità. Ho trovato un po' in queste quattro parole delle chiavi di lettura. Innanzitutto, all'interno di questa grande voce comunità, il ruolo della mediazione. Quello che si dice in modo critico rispetto al passato, oggi sembra atteso, è richiesto di nuovo. Vi spiego. Si parla di fede ricevuta per tradizione, vissuta come abitudine, dovuta a un contesto sociale che ci faceva, come dire, nascere nelle acque della fede. Noi abbiamo notato così, naturalmente. Questa abitudine ci si rifà anche per la dimensione comunitaria. Sappiamo quanto sia stato importante per tutti anche l'esperienza affettiva dell'appartenenza alla parrocchia, alla famiglia. Ecco, questa mediazione che è stata ed è ancora a volte criticata perché sembra come essere portatrice di una imposizione, comunque di qualcosa che non rende protagoniste le persone. Sembra ripresentarsi nel suo senso più profondo, cioè che l'esperienza di essere cristiani è frutto di un dono. Nasce e rinasce dentro un greco, nelle modalità più diverse e disparate, ma è generata e coltivata dentro un contesto comunitario, attraverso gesti, contatti, parole, un essere vicino, un essere presente, un essere a fianco. In sostanza si dice che la libertà personale, la capacità di scegliere, atto di credere, è possibile se c'è la vita di una comunità. La testimonianza corrente di persone che pur nella loro fragilità, e proprio per questo forse, dicono che ha senso il Vangelo, che vale la pena porre in Cristo la propria vita. Questo è un primo punto che a me è sembrato importante, perché appunto richiama in causa una dimensione criticata che invece adesso è chiesta, quella del fatto appunto della testimonianza e della libertà della scelta. Sono due questioni connesse. Secondo punto, l'ho chiamato lo scatto della chiamata, cioè in molti contributi, in quasi tutti, si insiste sulla chiamata. E questo fa pensare che proprio la chiamata possa essere qualcosa che spinge alla scelta che si vuole, consapevole e libera della fede, e spinge anche alla gratitudine perché ci si accorge di essere attesi e desiderati. Quando lo ci chiama vuol dire che ci vede, ci conosce, ha interesse a chiamarci, ha piacere di chiamarci. La chiamata provoca un incontro. Ma le domande che emergono, chi è voce a questa chiamata? Alla fede, alla comunità, è chiaro che la domanda è molto sintetica, quindi non allungo le cose. Come avviene questa chiamata? Dove? Le nostre comunità creano spazi invitanti, aprono quelli che ci sono. Parliamo di spazi relazionali, di cammini di fede, di servizio. Ci si lascia chiamare come comunità? Se chiamati insieme, ci si muove insieme, come una comunità può coltivare questa dimensione vocazionale, diciamo, collettiva, se così si può dire. C'è una chiamata che può sentire nel suo insieme, ad esempio, un consiglio pastorale. Non solo la singola persona, ma insieme. Sentire una chiamata, per esempio, a cambiare stile, a maturare una maggiore attenzione, non solo alle persone, ad essere meno passivo, ognuno può fare l'ipotesi che vuole. Mediazione chiamata, comunità aperte e cammini di fede. Ma quello che emerge da me, sembrato di vedere questi contributi, è che emerge, certamente sono stati dati da persone che sono familiari alla vita della comunità, certo, questo è vero, però emerge una presa di distanza, secondo me, da accentuazioni individualistiche della fede, un po' private. Sapete che a volte si dice, no, adesso va di moda la fede per contare, la fede a cui io decido contenuti, modalità, eccetera, non una fede, torna al discorso della mediazione, quindi tutto il ruolo della tradizione. Ho una fede un po' nomade che pizzica un po' qua e un po' là, quasi che avesse sempre bisogno di diversivi, di andare altrove per ricaricarsi, no? Più che stare nelle proprie vie, nelle proprie realtà, nei propri cammini. Si afferma con convinzione, direttamente o indirettamente, che fede e comunità sono agganciate. L'una non può vivere senza l'altra. Ecco, questo aggancio è possibile attraverso il recupero di alcune dimensioni fondamentali. L'incontro, il fermarsi, l'ascoltarsi, il parlarsi, la capacità di discernere, la domenica, e la centralità dell'Eucaristia con la conseguente carica di umanizzazione del tempo e delle relazioni. Si sente l'esigenza di una fede che riscopra l'essenziale e si legge tra le righe, non tanto tra le righe, perché è molto esplicito, una domanda formativa, stabile, nelle comunità sulla parola di Dio, la preghiera, sul come vivere insieme la testimonianza della carità, facendosi vicino a chi soffre, rendendo così presente la comunità e facendo sentire l'altro che è visitato parte di questa famiglia nella fede. Non c'è un'immagine idealizzata di comunità. Se ne ripercorrono i limiti, riporto testualmente, perché mi ha molto colpito, non ricordo neanche da quale gruppo viene, ma non importa, no? Però dice così: oggi non abbiamo interesse per chi è al di fuori del nostro giro. Abbiamo assistito indifferenti all'arrivo dei profughi, sperando che altri se ne occupassero e ci garantissero la sicurezza. È un discorso di competenza o possiamo e dobbiamo fare di più? Ecco, c'è una chiamata in questo interrogativo che si incunea tra queste dimensioni della fede, della comunità e del servizio, e se è dentro il riferimento alla situazione eccezionale come poteva essere, o purtroppo anche ormai quasi ordinaria, ecco, lo si può dire delle situazioni che costantemente viviamo. Insieme a questa, tra virgolette, confessione c'è un'insistenza, quella che attribuisce ai battezzati e alle comunità la disponibilità a spostarsi, ad andare in cerca, a rendersi presenti nei quartieri, nel vicinato, a porre il segno di una chiesa viva che sta in mezzo alle case e alle famiglie. Ecco, questo lo si dice normalmente nella parrocchia, prima lo abbiamo letto, dall'Evangelicato, lo si dice a volte di strutture anche fisiche che ho costruito ad hoc, ma non è forse proprio anche di piccole comunità quello di essere radicate nel territorio, irradiate dalla centralità dell'Eucaristia? Ecco, questo fa capire che non c'è scritto, penso in nessuno dei contributi, non c'è scritto prima formiamoci e poi andiamo. Fa capire appunto che non si intende aspettare di essere perfetti per uscire, per muoversi, per essere comunità fraterna e missionaria, nella convinzione invece che si diventa missionari, mettendosi nella situazione concreta di esserlo, quindi lasciandosi inviare tra la gente come fraternità, come battezzati, disposti ad assumere le proprie responsabilità. Ma, ecco, questo mi pare importante, questi aggettivi li ho scritti tutti, in modo umile, discreto, non invadente, semplice, contatto e rispetto, con una vicinanza vera, anche fisica, con il cuore. C'è il desiderio di sentirsi chiesa, attraverso un modo nuovo di leggere la parola, il servizio, la pratica dell'accoglienza, relazioni costruttive, semplici e di convinzione, improntate alla fiducia, che è da riservare a tutti, ai preti, ai laici, ce l'abbiamo scritto così, io aggiungo anche alle persone consacrate, non c'è scritto, ma ce lo aggiungiamo. A quale comunità ci si riferisce? Quando c'è continuamente questa voce. Si intuisce che il riferimento è la parrocchia e le diverse espressioni comunitarie che in essa ci sono. C'è anche il riferimento alle unità pastorali, che subentra come servizio alla formazione, come arricchimento di conoscenze e confronto di esperienze tra comunità parrocchiali, come opportunità per i preti, possiamo aggiungere anche per i laici e le persone consacrate, di collaborare. Ma emerge anche, ecco, l'immagine di piccole comunità, fraterne e missionarie, collocate come tende nel territorio, come sentinelle, inviate alle famiglie che abitano nello stesso territorio, vicine ai luoghi del vissuto, che pregano, che formano una rete di solidarietà e di attenzione ai bisogni dell'annuncio del Vangelo, sostenute dal servizio anche itinerante di ministri ordinati. L'ultimo punto, comunità carismico-responsabilità. Ecco, chiamata ancora in causa la comunità, questa volta come luogo in cui la crescita e la maturazione delle persone può essere accompagnata fino al discernimento del proprio carisma. Ci si chiede in quale modo, con quali strumenti. Si riconosce che sono domande aperte, cui nessuno ha delle risposte per l'applicare, per costituire da dare. Però ci sono dei riferimenti. Intanto che il discernimento dei carismi comporta le tappe dello scoprire, del riconoscere, dell'incoraggiare. E si riconosce che in questo percorso non c'è una responsabilità specifica del parroco, ma che anche il contesto comunitario è il luogo di una formazione esperienziale che accompagna il discernimento. Quindi è una formazione che si fa in luoghi dove è sempre necessaria questa, in luoghi, ma nel contesto comunitario. La corresponsabilità, qualcuno ha detto, ha scritto, desiderata e temuta, è definita molto semplicemente da qualcuno come amore per la comunità. In maniera più precisa, qualcuno dice, la definisce come assumere responsabilità verso la comunità, il dedicarsi ad essa, avere cuore alla sua edificazione, per servire il territorio, le famiglie, le persone. La corresponsabilità è ancorata all'esperienza di fede. Per vivere la corresponsabilità si dice che sono necessarie e sentirsi parte di una comunità viva, la capacità di accogliere le diversità, il dialogo, maturare intenti e obiettivi comuni, la consapevolezza dei propri doni, di quelli degli altri, la complementarità dei carismi e dei ministeri, il servizio della guida e della presidenza. La domanda è per una maggiore responsabilità dei laici, anche per la garanzia di continuità che essi possono dare. Cioè domanda per nuove ministerialità e nuove iniziative, per un ricambio anche del servizio, per l'integrazione di nuovi credenti. Ecco, la corresponsabilità, bisognerebbe distinguere il battesimale ministeriale, ma non abbiamo tempo, si esprime in modalità diverse, ma radici nell'essere popolo di Dio, a cui il battesimo conferisce la dignità del servizio, del sacerdozio, della profezia. La testimonianza dei vari ambiti, in particolare la famiglia, gli incarichi per la comunità, gli apporti del proprio pensiero, il metodo della condivisione, la solidarietà come esserci ed essere a fianco, sono alcuni esempi di come si può, di come possa essere vissuta la corresponsabilità, perché la comunità si prenda cura del Vangelo che le ha affidato. Gli organismi parrocchiali sono qualificati come servitori, uso proprio quelle stesse parole, più che luoghi decisionali, capaci di ascoltare le persone nei loro bisogni. Ad essi è chiesta una maggiore continuità di incontro con i preti e più attenta sensibilità rispetto alla vita diocesana. Concludo con una frase che mi è piaciuta molto all'interno di questi contributi: rinnovarsi oggi alla luce del Vangelo di sempre. Un'espressione che penso possa chiudere significativamente questa lettura, che aveva il compito di far sentire in questa assemblea le voci di chi di questa assemblea fa parte.
Grazie Sora Marita, penso che abbia il carisma di far di presentare bene cose che si dicono magari in modo un po' confuso, un po' frantumato, e che il contributo che ci ha dato sia veramente capace di darci un ordine nel cammino che stiamo facendo. Verrà pubblicato sul sito del Sinodo, che potete trovare sia andando nel sito rinnovato della diocesi, sia direttamente cercando il Sinodo di Mato, e troverete questo e tutto il materiale che via via è stato prodotto e verrà prodotto. E, intanto che Angela viene, volevo anche presentarvi la cartella che avete tra le mani. In questa cartella soprattutto dovreste guardare quei numeri, è riportata la situazione che noi abbiamo finora raccolto, ma è un modo per dire che ci teniamo molto alla presenza dei consigli pastorali, parrocchiali e di unità pastorali, e dove non ci sono, perché le comunità sono troppo piccole, dei gruppi ministeriali. Ci teniamo, per cui cerchiamo di fare tutto il possibile per avere le informazioni aggiornate. Quindi voi potete guardare e se trovate degli errori, lo abbiamo dato apposta, perché così ci aggiorniamo. è un modo per restare insieme, quello del sapere chi c'è, quali sono le mail, chi dobbiamo contattare, altrimenti rischiamo sempre di non riuscire a trovare gli spazi di incontro. Per cui guardate, controllate anche con i vostri parroci e se avete correzioni o integrazioni da dare, telefonate al centro pastorale, chiedete di Marco, perché Marco è quello che è più preciso su queste cose, e così abbiamo la possibilità di restare in contatto. L'altro foglio che avete, questo è ordinato per vicariati, poi per unità pastorali, e di ogni unità pastorale si dice se ci sono i consigli pastorali unitari e se ci sono quelli parrocchiali, perché non necessariamente uno esclude l'altro. Quindi cercate di vedere com'è e ci aiutiamo a restare in contatto. L'altro foglio, che invece è un semplice A4, sono ricordati i piccoli gruppi sinodali, la situazione attuale, cioè in quanti delle singole parrocchie e unità pastorali hanno partecipato a questo lavoro, sul quale noi stiamo costruendo molto, al quale abbiamo dato molta importanza. Come vedete sono riportati anche i piccoli gruppi sinodali per ogni parrocchia, poi potete fare i conti per ogni unità pastorale, e anche le persone che costituivano i piccoli gruppi sinodali. Quindi avete un quadro, voi andate cercando ovviamente la vostra realtà. Ecco, poi resto di dirò, c'è l'altro foglio, sempre con l'intenzione di stabilire i contatti che avete già consegnato e compilato in molti, ed è la scheda della presenza, non è una forma di controllo come Marcello parla prima, ma è appunto per dire che ci siamo visti già, ci conosciamo, abbiamo la possibilità di restare in contatto ancora, questo qui è il senso. Il nostro incontrarci, speriamo che nel giro degli anni ci renda anche familiari. In questo momento, diciamo, le singole parrocchie con la diocesi, ma spereremo, il massimo, l'ideale sarebbe quello che anche tra di voi fosse possibile incontrarvi e scambiare opinioni, così che chi vive in una parrocchia del sud di Marco possa essere, sapere cosa succede anche nelle parrocchie del nord e via dicendo. Questa è la comunione, quindi la fraternità ecclesiale. Ci diamo un po' di tempo.